Siamo allora pronti per iniziare questo primo momento di ascolto della parola. Abbiamo la possibilità di confrontarci con questo piccolo segnalibro che ci è stato dato, dove possiamo eventualmente poi vedere come si può stare davanti a un testo biblico con più precisione di quanto non cercherò di fare io. Io vorrei fare questo piccolo lavoro, infine, molto semplice, cioè tentare di evidenziare l'episodio dell'incontro tra Gesù e Zaccheo, mostrandovi lentamente quali sono i suoi momenti più importanti, ciò che si chiama la vera e propria lettura o lettio. In un secondo momento, più breve, cercherò di offrire, come in un ventaglio, alcune possibilità di meditazione, un paio di percorsi, e dopo penso che ce ne sarà già abbastanza, perché se andiamo avanti la preghiera c'è tempo durante la notte e poi l'applicazione verrà fuori dalla preghiera. Cioè, prima di tutto stiamo davanti al Vangelo, prima di tutto il testo del Vangelo che ci consente di rivivere l'esperienza di un incontro. È soltanto mediante l'ascolto del Vangelo che torna vivo per te. E come fa a tornare vivo questo Vangelo? Beh, uno penso che non si metta proprio nei panni di Gesù, uno può avere un ego anche molto grande, però forse meno si metta nei panni di Zaccheo. Se scatta questa identificazione, io sono Zaccheo, allora questa parola ti può parlare. Ogni pagina del Vangelo ti può parlare nella misura in cui tu ti identifichi, entri nei panni di coloro che hanno incontrato il Signore, perché so Stefano lo diceva già fuori, che cosa è la fede se non un incontro, se non lasciarti raggiungere da questo Gesù, e questo Gesù per evitare di inventarlo secondo il tuo uso e consumo, secondo la tua vita, questo Gesù lo incontri attraverso il Vangelo, tenuto vivo dalla grande tradizione della Chiesa, celebrato nella liturgia, vissuto nella comunità. Bene, allora possiamo tentare di ripassare un po' questo episodio, questo incontro, perché si possa celebrare questa vita nuova. Cominciamo con notare le prime righe, questi primi versetti di questo incontro, che ci mettono davanti al personaggio Zaccheo. Siamo fortunati per questo che abbiamo scelto questo episodio. Spesso il Vangelo è abbastanza veloce nel raccontarci delle persone che incontrano Gesù. Invece, in questo caso, il Vangelo è ricco di annotazioni. Proviamo a ripassarle, tenendo come domanda chi è Zaccheo, chi è quest'uomo che incontra Gesù. E anzitutto cominciamo con notare che di quest'uomo si dà il nome. Non sempre nel Vangelo le persone, uomini e donne che incontrano Gesù, vengono esplicitamente indicati per loro. Quest'uomo si chiama Zaccheo. Zaccheo è un nome che forse significa puro, ironia della sorte, colui che tutti indicavano come un pubblico peccatore, portava dentro di sé questo nome. Zaccheo, professione capo dei pubblicani. Immagino che voi siete qui questa sera, avete già ascoltato, chissà quante commenti al Vangelo, sapete che è un pubblicano, quindi un dottore delle tasse, quindi un dipendente dei romani, dunque un impuro, perché toccava queste monete, e soprattutto perché lavorava al soldo dell'odiato invasore. Dunque, quando sei il top capo dei pubblicani, come dire, pare, qui cominciamo male. In più, capo dei pubblicani è ricco. Abbiamo capito, questa ricchezza non è una ricchezza come proprio la mani pulite. Una ricchezza che si è attaccata a quest'uomo, forse, senza forse, in seguito a qualche fretta che ha fatto sul suo guadagno. E poi dovremmo sempre ricordare, è una notazione sempre importante, che quando noi leggiamo un brano di Vangelo dovremmo collocarlo nel grande flusso di tutto il Vangelo. Qui siamo nel capitolo 19 di Luca, ma proprio il capitolo primo, il capitolo 18, Gesù aveva detto: difficilmente un ricco può entrare nel regno di Dio. È più facile il famoso cammello passa per la cruna dell'ago che il ricco nel regno di Dio. Allora, tu che arrivi qui, sì, questo si chiama Zaccheo, si chiama, è capo dei pubblicani, è ricco. Che idea ti fai di questo uomo? Un uomo che sicuramente è in una condizione di lontananza dal Signore, un uomo svantaggiato. E questo è probabilmente ciò che questo incontro vuole produrre. Cioè, vuole produrre questo, il fatto che, non so se voi, tanti di voi o qualcuno di voi è un educatore, penso tanto, se un educatore è capace di riuscire a far saltare fuori il meglio di un ragazzo che è introverso, che è chiuso, che fa fatica a entrare, lì si vede l'abilità di un educatore. Certo, se un educatore è capace di far andare avanti il primo della classe, Gesù fa così, cioè va a pescare quelli che tutti considerano gli ultimi della classe, perché mostrando in essi la sua vita, se tira sugli ultimi, tira sulle prime. Allora, quanto sta creando il Vangelo? Il Vangelo ci sta raccontando di quest'uomo, capo dei pubblicani, ricco, in questa situazione di apparente o di reale svantaggio. Però, diciamo un'altra cosa. Oltre a queste caratteristiche che derivano dalla professione e dallo stato sociale, c'è anche la questione della statura. Vi dico due righe che ho trovato in un commento. Non bisogna dimenticare che la statura vasta, non raramente nel modo di rappresentare i personaggi dell'antichità, era una modalità per ridicolizzare la persona. Quindi c'è da tutto questo Zaccheo dal punto di vista dello svantaggio. Eppure che cosa c'ha di bello questo uomo? E che lo rende unico tra i personaggi evangelici. Ha un desiderio, cercare di vedere chi era Gesù. Anzi, girando in meglio la frase dovremmo farla diventare, cercava di vedere Gesù. Chi fosse davvero? Qual è la faccia adesso? Desiderio. Cercare di vedere la ricerca di ciò che muove quest'uomo. E lo fa, gli fa superare anche le fatiche e le condizioni in apparenza di difficoltà. Ma come succede nella vita, avendo un bel desiderio, qualcosa grande, però è ancora un po' mischiato. Perché? Cerca di vedere, vuole vedere che Gesù. E cosa fa? Sale su un albero, ma scende un albero ad hoc, su questo famoso famigerato sicomoro. Allora, chi studia Bibbia, oppure chi insegna, deve comprare dei libri tipo Le piante nella Bibbia, cioè ci sono due o tre volumi stampati in tutto il mondo che comprano evidentemente i partiti del genere, come il sottoscritto. In questo libro, vi consiglio, se avete delle notti insonni, continuate ad avere in mente, risultate questo libro, se voi date la voce sicomoro, si dice così, che tipo di pianta è sicomoro? Pianta che ha dei rami che arrivano fino a terra, povero Zaccheo. Per carriere sceglie un sicomoro, ma soprattutto questa pianta ha delle foglie molto larghe che consentono di guardare fuori senza essere visto. Ecco il punto. Cercava di vedere chi era, di vivere dietro, ma non vuole essere visto.
aspetta, andate avanti voi, eh?
Si può cercare di vedere Gesù e stare davanti a Lui e dirci cristiani, ma senza che troppi lo sappiano e soprattutto che ci possano poi additare. Cercava di vedere e dire Gesù e per fare questo sa Gesù si comoda. Questo è un po' di ritratto di questo uomo, svantaggiato, desideroso, con un'uscita di sicurezza, potremmo dire così. Vuole vedere senza troppo compromettersi. Questa benedetta uscita di sicurezza che in apparenza così innocua, in realtà è uno degli ostacoli peggiori a una vita di fede, piuttosto che fare mezzo passo, non farne neanche uno. Ma a questo punto arriva il bello della storia. E qui, durante la vostra adorazione, durante la preghiera, vi consiglio di fermarvi. Siamo al versetto 5, siamo alla riga che dice così. Quando giunse sul luogo, predicò, Gesù alzò lo sguardo e disse, Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Quando voi leggete una pagina di Vangelo, ci sono evidentemente delle righe sulle quali potete correre e delle righe con le quali bisogna fare un po' quello che si faceva anni fa, la vita sportiva, usare la moviola, cioè rallentare, gustare, perché qui ci sono, c'è un versetto di fuoco in cui bisogna fermarsi. Questo è il versetto di fuoco di questo brano. Perché? Come si fa a scoprire il versetto di fuoco? Perché normalmente il protagonista è Gesù. Quindi parliamo se è lui il protagonista. Secondo, spesso un versetto centrale da che cosa è caratterizzato? Dal fatto che Gesù non solo fa, ma dice. E qui abbiamo Gesù che va, alza lo sguardo, e dice, parla, perché io scendo subito, oggi devo fermarmi a casa tua. Fermiamoci un istante, qualche minuto, allora su questo versetto. Prima di tutto, il gesto. Gesù alzò lo sguardo quando arriva sotto o nei pressi di questo sicomoro. Chi cerca di questa domanda? E perché io che cerca Gesù, sicuro? Ma in questo momento che cosa scopre questo uomo della vigna? Che c'è qualcuno che si accorge di lui, che sta cercando lui. E come fa prima di tutto Gesù a cercare Matteo? Che cosa ti sta dicendo il Vangelo? La ricerca viene mediante lo sguardo. Mediante lo sguardo. Voi scusate i Vangeli, non vi viene detto che colore erano gli occhi di Gesù? Se i capelli erano lunghi o corti, se era stempiato, o io non immagino, secondo che si può dire a che non li assomigli, se niente, non c'è una che pure i Vangeli fanno il caso, soprattutto il Vangelo di Luca, ti dice tante volte dello sguardo di Gesù, perché Gesù compie con lo sguardo tantissime azioni, questa è una. Qui lo sguardo di chi si sente riconosciuto, di chi si sente ricercato, come Pietro è lo sguardo di chi si sente perdonato. Alzò lo sguardo e che cosa dice? Prima di tutto lo chiamate a nome. Zaccheo. Se c'è un modo per entrare nella vita di una persona è quello di conoscere per nome, non per cognome. Per lui, immaginiamo la sorpresa. Voi pensate di essere una città dove immaginate di essere degli illustri sconosciuti, siete fatti fare una gita a Roma, e qualcuno per strada vi ferma e vi dice Marco, meraviglia. La meraviglia di essere conosciuti, conosciuti per noi. E poi continua, scendi subito per chi devo fermarti a casa tua. E dice, è uno scroccone questo. Che vuole entrare nella casa di un altro, no, non abbiamo un'apertura così superficiale. Entriamo più nel testo. Zaccheo, io ho un progetto sulla tua vita. E il progetto qual è? è quello di diventare così povero da farmi ospitare da te.
Io vengo da Cuba e noi abbiamo una gloria comasta che si chiama Don Bruno Maggioni, che è un grande linguista, ha scritto tantissimi libri, tra cui un commento al Vangelo di Luca. Vi leggo due righe, il commento di questa frase. Dice Don Bruno Maggioni: si noti la delicatezza delle parole di Gesù. Non dice: scendi subito perché voglio convertirti. Bensì: voglio essere tuo ospite. Gesù sembra farsi bisognoso per avere poi la possibilità di perdonare e di donare. E Gesù è come se chiedesse: Zaccheo, ospitami a casa tua. Ma è uno stile frequente nel modo di comportarsi di Gesù. Non so se vi viene in mente un altro incontro dello stesso stile. Cosa chiede Gesù alla donna samaritana? Dammi da bere. E in modo più semplice, più coinvolgente, per aprire una relazione non è per dedicare dall'alto in basso, ma di mettersi nel numero di coloro che hanno bisogno. Gesù si mostra come colui che ha bisogno di ospitalità quando è lui poi che dona tutto se stesso. C'è di subito perché devo fermare. E anche qui, fermarmi, rimanere. Il desiderio di Gesù nei confronti di Zaccheo, nei confronti miei, che sono Zaccheo questa sera, non è quello di un passaggio veloce. Devo fermarmi. E fermarmi in casa. Casa è l'immagine della familiarità. Che cosa desidera Gesù per donarci la sua vita nuova se non questo? È la casa. È probabilmente l'ambiente dove la sua amicizia, come ascoltavamo prima nel video del vescovo, trasmesso da una casa significativamente, e a partire da una casa che possiamo vivere una relazione stabile con il Signore. E Gesù che vuole entrare nella casa, vuole entrare nella quotidianità. Questo penso sia un punto sul quale dovremmo interrogarci di più, perché vanno bene questa struttura dei grandi eventi, ma o c'è una irrealità? Bene, che cosa fanno su Zaccheo? Andiamo avanti la riga. Scende in fretta e lo accorge pieno di gioia. Notate, abbiamo una immediata corrispondenza. Zaccheo scende subito, dice Gesù. Zaccheo scende subito. Quest'uomo coglie l'occasione, diremmo l'attimo decisivo della sua vita, scende in fretta, lo accoglie. Questo è un verbo molto caro dal Vangelo di Luca, che ha utilizzato questo stesso verbo in un episodio famoso, tutti noi conosciamo bene, la scena di Marta e Maria, dove queste due sorelle accolgono Gesù, dove? Nella loro casa. L'accoglienza sono le Marie che cadono e il cuore che si dà. Questa è l'accoglienza, con una nota che è tipica del Vangelo di Luca. Scende, accoglie, pieno di gioia. Non c'è nel Vangelo di Luca un'accoglienza piena di Gesù che non sia marcata dalla gioia. Non so se vi è capitato di sfiorare, di leggere, di guardare l'Evangelio Gaudium di Papa Francesco, almeno l'inizio, da cui sono arrivato, cioè la prima riga. Con Gesù sempre nasce e rinasce la gioia. È l'esperienza che è attestata qui. Ma l'esperienza che comincia alla nascita. Vi annuncio una grande gioia oggi nella città di Davide, che è nato il Salvatore, è la stessa esperienza che accompagna i discepoli dopo la risurrezione. Ma qui dici, fin qui dici una cosa troppo bella addirittura, infatti. C'è una nota stonata, una nota realistica,
Dopo questa accoglienza, che cosa segnala il Vangelo? Segnala la presenza di mormoratori.
Vedendo ciò,
vedendo il fatto che questo maestro, Gesù di Nazareth, sia andato a casa di questo capo dei pubblicani, che cosa fa scattare? Tutti mormorano. Insomma, tutti mormorano e dicono: è entrato in casa di un peccatore. Guardate che le parole sono importanti. Gesù entra nella casa di Zaccheo. Per Gesù questa persona è un volto, è un nome preciso. Per coloro che mormorano, questo non ha un nome, ma è una condizione morale, è un peccatore. Punti di vista diversi, punti di vista diversi. Per Gesù, quest'uomo ha un nome, per i tutti, questo è uno semplicemente che ha commesso e commette dei peccati. Come ti vede Gesù? Come ti vedono gli altri, come a volte ci vediamo noi stessi, in quale condizione. Andiamo avanti nella nostra lettura, a questo punto, finalmente, scopriamo che Zaccheo ha anche una voce. La statura l'abbiamo già scoperta. Zaccheo, alzatosi alla posizione di chi tiene un discorso in pubblico, alla posizione normalmente degli avvocati, disse al Signore, parla da Dio, sentite cosa dice. Ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai tuoi, e se ho rubato a qualcuno, sapete queste formule, se ho rubato nel caso in cui, che tradotto significa siccome ho fatto, restituisco quattro volte tanto. Che cosa sta succedendo qui? In lui vita nuova. Qui sta avvenendo il passaggio decisivo. Fin qui il protagonista, potremmo dire essenziale, di questo incontro è Gesù, che ha mostrato il suo sguardo d'amore, che si è reso ospite di Zaccheo, che è entrato nella casa. Di che cosa succede? Che Zaccheo prende l'iniziativa, ed è importante anche questo. Ma viene dopo, se soltanto se tu ti senti ricercato, benvoluto, amato, allora puoi fare quello che qui sta facendo da te, cioè quello che noi chiamiamo tra virgolette, la conversione, perché cambia. L'incontro con Gesù non ti può lasciare uguale. Se ti lascia uguale, questo incontro non c'è stato. C'è poco da fare. L'incontro vero con Gesù cambia la vita. Diciamo che su quegli slogan si devono dire, è quello che c'è la porta del Vangelo. Chi ha incontrato Gesù è cambiato. Se ha voluto, come Zaccheo. Abbiamo avuto anche qualcuno che non è cambiato. Il giovane. Allora questo Zaccheo cambia. E cambia secondo due linee, la prima. Il primo cambiamento è quello degli occhi che si aprono e vedi il mondo in modo diverso, cioè questo qui raccoglieva i soldi, faceva le persone, figuriamoci se guardava i poveri. Do la metà dei miei beni ai poveri. L'incontro con Gesù è uno sguardo diverso sulla vita. Primo, secondo, avete ascoltato, do la metà dei miei beni, restituisco quattro volte tanto. C'è una linea di generosità. Zaccheo non misura il suo cambiamento con il contagio, agisce nella linea della generosità. E allora si chiude così l'incontro con la parola che torna a Gesù ed è la firma sua su questo incontro. Dopo che quest'uomo si è
rivoltata, perché questa è la conversione, cioè si è voltato su di sé e ha visto il mondo con occhi nuovi, Gesù gli rispose: oggi per questa causa è venuta la salvezza. Questa è la firma di Gesù all'incontro. Notate, oggi, è importante quando si legge un testo verificare se per caso ci siano delle ripetizioni. In questo piccolo caso, per due volte avete questo avverbio. Oggi, l'incontro con Gesù ha bisogno di un momento preciso, di un oggi. Per Zaccheo, questo è il suo giorno, il suo oggi. Per ognuno di noi c'è un oggi nell'incontro con il Signore. E questo Gesù come si mostra? Si mostra come colui che ti salva. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Chi è entrato nella casa? Chi è entrato nella casa di Zaccheo? Gesù, non la signora salvezza. E neanche una teoria, neanche un'idea, ma una persona. Anche questo è un punto sul quale riflettere, meditare, lasciarsi entusiasmare. Io che sono qui questa sera ho con Gesù un rapporto fatto di formule, anche di formule del catechismo, tu sei il mio Signore, tu sei la mia vita, altro io non ho. Possono essere formule queste, o ho la concretezza di chi sta stare davanti a un vivente, c'è stato detto prima. Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare chi era perduto. Vedete che alla fine questo episodio si capovolge. Cioè, siamo partiti dicendo c'è un uomo che sta cercando. Perché io che sta cercando chi è Gesù. Alla fine, cosa avete? Avete qualcun altro, Gesù di Nazareth, il figlio dell'uomo, che è venuto apposta per cercare e salvare ciò che era perduto, per arrivare a raggiungere, cercare ed arrivare a salvare. Salvare vuol dire che c'è qualcosa che sta andando in malora. Se l'italiano ha un senso. C'è qualcuno che si sta perdendo. Gesù è precisamente questo, colui che si affianca alla tua vita e ti dà con la sua presenza la possibilità di viverla in modo nuovo con lui. Dunque, io dovevo parlare fino alle 10, ma spero di fare sempre 5 minuti in meno. No, questa è la reazione. Questa parte mi è venuta fuori. Dopodiché, dopo che uno si è un po' fermato sul Vangelo, cercando di starci su, trovate sul cartoncino, dunque in fondo, il primo passo risponde sempre alla domanda: che cosa dice il testo sacro? Girate due. Il secondo passo risponde alla domanda: che cosa mi dice questo testo? È chiaro che già mentre fate la lettura attenta il testo vi dice. Però il secondo passo dovrebbe essere un po' questo. Dopo aver letto il brano, c'è, diciamo così, un tema. C'è una sottolineatura che mi ha particolarmente colpito. Io ve ne sottolineo due. Che hanno colpito me. Che voi capite che nessuno può fare questo lavoro al posto vostro, eh? Cioè, io vi ho fatto una mia proposta di lettura, vi faccio una proposta di meditazione, vi dirò una parola di preghiera, dopodiché voi dimenticate tutto, riprendete in mano il Vangelo e fate voi la vostra lettura, meditazione, preghiera e poi applicazione a sé. Voi non potete mangiare per me, io non posso mangiare per voi. Ogni volta che voi ascoltate una predica che leggete in convento, ricordatevi che è una
proposta,
è una possibilità. Se vi è utile, tenetela. Se vi è utile per partire, tenetela, ma poi nessuno può, ripeto, al vostro posto.
Quali sono i due percorsi che a me affascinano moltissimo in questo episodio? Il primo, cercare ed essere cercati. Io penso che è un po' la grande molla che muove questo episodio. Cercare ed essere cercati. Zaccheo anzitutto è un uomo che cerca. Angelo Carlatti, che è un prete di Milano, che ha scritto dei commenti molto belli al Vangelo, scrive queste due righe a proposito di questo episodio. Cercare, dice. È questa fede che ci fa grandi. E se c'è un'arte da coltivare, da insegnare a coltivare, in tempi di impedimento, è l'arte di interrogare e di interrogarsi, l'arte di cercare. L'ideale non è la calma della santità, meglio l'inquietudine e il brivido della ricerca. Tu sei quello che cerchi. Tu sei quello che cerchi. Ma i giovani, per eccellenza, sono dei cercatori. Come Zaccheo, alla ricerca e contemporaneamente scoprire di essere cercati da Gesù. È lui che ci viene a cercare. Noi siamo nel suo desiderio, siamo nel suo amore. Mi piace molto quello che avviene questa sera, cioè dopo la lettura del Vangelo, l'adorazione ci dà la possibilità di sperimentare realmente che qui qualcuno ci aspetta, che qui questa sera qualcuno ci cerca davvero, gratis, come è stato per Zaccheo. Cerco, sono cercato. Questa è la prima grande pista. Seconda, riconoscersi nel numero, poi spiego, di coloro che sono perduti, perché solo così potrò essere salvato. Riconoscersi nel numero di coloro che sono perduti, perché solo così potrò essere salvato. Questo è un'esperienza non così facile. Cosa intendo dire? Zaccheo, ha detto il Vangelo, è oggetto di questa ricerca di Gesù, che è venuto a cercare, a parlare, chi era perduto. Se io non ho bisogno di essere salvato, se io comincio a dire, tutto sommato sono figlio, non sono poi così, non ho bisogno di un salvatore. Gesù non ti sfiora neanche. Soltanto chi si sente bisognoso di salvezza, tende la mano, capisce che il centro di sé, ciò che dà consistenza alla sua vita, è in questa mano che dall'esterno ti arriva, allora viene. E abbiamo bisogno queste volte di fare questa esperienza, di sentirci smarriti perché lui ci possa venire a cercare. Perché il non bisognoso di salvezza, la Bibbia lo etichetta in un modo semplice e drammatico, cioè è il superbo. È il superbo. Il superbo è quello che dice io e nessuno come me, io e poi vivo da solo. Se voi avete l'Antico Testamento, cercate in alcune pagine dei profeti, sono i grandi re. Di Babilonia, che dicevano io. Ecco, cercare e ricercare, mettersi nel numero dei perduti perché lui ci possa salvare. Tutto questo senza dimenticare quella nota, che è quella nota della gioia che abbiamo detto, indica la realtà più vera dell'incontro con il Signore. C'è uno scrittore del Novecento che corrisponde al nome di Bernanos, che ha un bel romanzo, dove racconta di un tale che il dialogo tra un tale credente e un non credente. Il non credente dice al credente: voi quando andate a confessarvi e uscite dal confessionale, dite di essere in grazia di Dio. La gioia dovrebbe uscirvi dagli occhi. Dice l'altro: dove diavolo nascondete la vostra gioia? Che pronunci appena confessato, dice: dove diavolo nascondete la vostra gioia? Facciamoci interpellare anche da questa domanda. Zaccheo scende pieno di gioia. Dove nascondiamo la nostra gioia? La gioia di essere ricercati e salvati. Per quanto riguarda la preghiera, come si fa? Dopo aver letto, dopo aver meditato, leggete e rileggete il brano, a un certo punto il cuore si ferma su una parola. Gesù vede Zaccheo, penso. Questo è il verbo che mi ha colpito, la preghiera sarà: Gesù guarda. Gesù pone lo sguardo su di me. Ecco in che maniera il testo può diventare preghiera. Grazie, buona preghiera, buona meditazione.